L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo.
Cari ascoltatori di Radio List, ho una domanda alla quale cercherò di rispondere. Che cosa è il pragmatismo? Prendo il vocabolario della lingua italiana Treccani, che ho qui con me, e leggo alla voce pragmatico, che riguarda prevalentemente l'attività pratica, l'azione, caratterizzato dal prevalere degli interessi pratici su quelli teoretici. È questione. Poi c'è la voce pragmatismo e dice, eccolo qua, atteggiamento che tende a privilegiare i risultati concreti, le applicazioni pratiche. Bene, abbiamo qualche esempio di pragmatismo? Ve lo faccio sentire subito.
Non è che io abbia affrontato questa esperienza con una teoria dello Stato nell'economia. Si tratta di affrontare un'esperienza abbastanza, chiamiamola emergenziale, e quindi bisogna prima di tutto avviare bene la campagna di vaccinazione. Questa è la base su cui poi riparte l'economia. Quindi il tempo delle grandi scelte economiche per cui si va in un indirizzo, si programma il futuro, eccetera, secondo me forse appartengono di più alla normalità che non all'emergenza. Verrà, io spero che venga anche il tempo in cui potrò risponderle sulle mie vedute in tema di struttura della società e dell'economia, ma ora è presto. E dunque, i vaccini, l'Unione Europea prevede che vengano bloccate le esportazioni di quelle ditte, di quelle società che non rispettano gli accordi. Noi l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare. E non è tanto verso il Regno Unito, ma è riferito al non rispetto, al mancato rispetto degli accordi. Telefono spesso alla Ursula von der Leyen, dov'è? Eccolo. No, però qualche volta sì, insomma, in questi periodi sì. Proprio perché penso che in ogni caso un coordinamento europeo è la prima strada da cercare, e poi se non c'è, allora, come dicevo, uno fa ed è la stessa risposta, e la risposta è la stessa alla terza domanda. La Merkel si comporta in questo modo, cioè se l'Unione Europea prosegue sullo spunto e dà un'autorizzazione, bene, se no procederà in un altro modo, e così ho fatto io, così credo che bisogna fare in questa situazione. E poi il giudizio sull'organizzazione della campagna vaccinale in Europa. Insomma, ci sono stati evidentemente dei problemi che risalgono al modo in cui questi contratti sono stati fatti, alla scelta delle società, a delle strategie. Devo dire con tutta umiltà che col senno di poi si trovano tanti errori. La stessa domanda sarebbe stato, meglio farcela al momento in cui furono fatti questi contratti, alla strategia contrattuale che c'era dietro, alla strategia degli ordini che sono stati fatti e così via, alla stima dei bisogni di vaccinazioni. Ci sono tante domande a cui sarebbe stato meglio rispondere prima.
Rino Gaetano, che attende il fiorire dell'amore, lo sbocciare del sentimento mentre sfiorivano le viole, e poi Mario Draghi, che spiega come bisogna essere pragmatici perché non c'è più il tempo dell'attesa. Niente accade mai per caso, nella vita, nella politica e nell'amore. Vai con Radio List.
Riportiamo le filosofie in cantina, con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito, come il sol dell'avvenire, così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni, dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà.
Ieri abbiamo assistito alla prima conferenza stampa a Palazzo Chigi di Mario Draghi. È stata una rivoluzione di stile e di sostanza. Ma che significato ha per il sistema politico l'avvio di una stagione con un presidente del Consiglio come Mario Draghi? Qual è il suo impatto sul sistema dei partiti? Una cosa è certa, per la politica politicante Draghi è un bulldozer. Di questo discuterò adesso con Lorenzo Castellani.
Ciao Mario, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Senti, io voglio parlare con te della conferenza stampa di ieri di Draghi, che ci serve un po' come chiodo per appendere un quadro sullo stato della politica e soprattutto quella europea, non solo quella italiana. Che impressione ti ha fatto questa prima conferenza del Premier Draghi?
Mi è sembrata una conferenza stampa molto chiara, molto decisa, Draghi molto a suo agio. Ottima padronanza della scena, pur non essendo un politico, come si usa dire, anche ma ha dimostrato di essere forse un politico molto, molto abile, e quindi diciamo un Draghi dal punto di vista comunicativo migliore rispetto a quello che ci aspettavamo. Peraltro un Draghi che parla al momento giusto, non ha una sovraesposizione come invece abbiamo visto in precedenza Conte, e che insomma è andato ad ampio raggio, dai vaccini all'economia, e è sembrato padrone della situazione per il momento.
Non ansiogeno, che non è una cosa, no, esatto, di poco conto.
Molto importante, che quella è una prova di leadership, cioè cercare di non mostrarsi eccessivamente in balia degli eventi, ma padrone della situazione.
Sì, sì, niente illustrazioni surreali di DPCM con un premier che parla dei parrucchieri, tanto per dire qualcosa che abbiamo, a cui abbiamo assistito in passato. Una comunicazione sintetica, con un tono giusto, anche con un filo di ironia draghista che a me personalmente diverte, piace, non so se sei d'accordo, no?
Sì, sì, sono d'accordo. Poi l'ironia ha sempre il problema di essere incomprensibile alla maggioranza, però diciamo che ci fa divertire, soprattutto come osservatori e come analisti.
Passiamo ai punti. Primo punto. Draghi ha illustrato il decreto che serve a coprire questa fase dell'emergenza dal punto di vista economico e ha anche detto però una cosa secondo me importante, e cioè guardate, so che non è ottimale, ci sarà uno scostamento di bilancio e poi vediamo. E anche questo mi pare un cambio di passo rispetto agli aggettivi che venivano usati in passato con poderoso intervento del governo, insomma si usavano degli aggettivi abbastanza fuori luogo, no?
Sì, è un Draghi molto realista, che naturalmente interpreta un po' il cambio di paradigma di politica economica entro cui siamo oramai entrati, sia per la pandemia, sia per una trasformazione che era iniziata tempo prima, che ha portato appunto alla sospensione del patto di stabilità, a un'azione più incisiva da parte delle banche centrali. Quindi Draghi si inserisce all'interno di questo scenario lo fa con una certa responsabilità nella spesa, quindi non rinunciando a spendere, ma cercando di bilanciare le esigenze di amministrazione e quelle invece di intervento diretto. Anche rispetto ai cosiddetti ristori, mi sembra che ci sia stato un miglioramento.
Sì.
Non sarà il paradiso, come dicono alcuni commentatori, naturalmente, ma c'è un cambio di passo, soprattutto legato ai diciamo, indennizi relativi alla perdita di fatturato, legato comunque a un intervento che porterà direttamente dei soldi nelle tasche soprattutto di imprenditori e commercianti che sono in una situazione di grande difficoltà da mesi e che probabilmente Draghi stesso ci ha fatto intuire potrebbe non essere l'unico intervento, nel senso che andremo verso un altro scostamento di bilancio e quindi forse questa politica di momentaneo sussidio a tutte le imprese potrà essere anche rafforzata qualora ve ne fosse la necessità se le chiusure continuassero.
Sì, poi ha usato una frase secondo me molto efficace che riassume il tutto, dice nel 2021 i soldi non si chiedono, si danno, che è poi appunto la sintesi di quello che stavi dicendo tu prima, l'intervento delle banche centrali, diciamo una politica neo-keynesiana che poi per il momento in realtà in tutti gli stati o quasi si è risolta in una serie di misure d'emergenza, in una sorta di helicopter money più o meno efficace. Draghi però secondo me ha mostrato la sua cifra politica su un paio di passaggi. Il primo, quando ha individuato la strozzatura del sistema istituzionale italiano sul tema delle regioni, riforma del titolo quinto del 2001 che non funziona, e ha detto le regioni che vanno in ordine sparso così non va. L'altra, quando ha detto che quando i forum di cooperazione internazionale non funzionano, si fa da soli, è riferito naturalmente all'Unione Europea e alla questione dei vaccini, in particolare sul caso dello Sputnik che la Germania vuole adottare. Merkel ha detto l'EMA dovrebbe deliberare, ma naturalmente se non succede ci sarà sempre una via tedesca, gli ha detto. E lì c'è una sorta, come dire, di autonomia decisionale molto forte anche da parte di Draghi. L'altro punto è il MES, sul quale si è disquisito in lungo e largo, prenderlo, non prenderlo e così via, e Draghi lì ha mostrato anche lì una linea, ha detto vabbè, noi dobbiamo fare prima un piano per la sanità, dobbiamo considerare che il tasso oggi dei prestiti è bassissimo, che il MES in questo momento non conviene e comunque in ogni caso dobbiamo stare attenti a non buttare i nostri soldi. E mi pare una questione abbastanza importante anche questa. Già su questi tre temi, insomma, c'è tanto sul quale riflettere. Il tutto con una parola che fa da cornice, pragmatismo. Cosa ne pensi?
Sì, guarda, Draghi in questo secondo me è stato bravo perché ha tenuto insieme le due grandi aree di governo, quella più di sinistra, quindi più per certi versi ortodossa dal punto di vista della dottrina politica ed economica, quella che ha governato in passato, il PD in particolare, che però è anche quella più attenta poi ai diritti sociali, agli investimenti pubblici, insieme all'area che potremmo definire di ormai sovranismo moderato rappresentato dalla Lega e da Forza Italia. Cioè, quando Draghi dice se il sistema internazionale non è sufficiente possiamo tutto sommato fare da soli, beh, questo è un modo naturalmente per tenere insieme le varie anime della maggioranza. Ha evidenziato un problema che era emerso già nell'era Conte, ma mai risolto, di rapporto con i territori, quindi di un regionalismo che crea, soprattutto dal punto di vista sanitario, tanti piccoli stati che non si coordinano tra loro, e quindi l'idea di trovare a breve una soluzione di coordinamento tra Roma e i territori, vedremo, diciamo, cosa porterà, se Draghi riuscirà in questa difficile politica di connessione e coordinamento. Però in generale mi pare un Draghi estremamente realista, che sa quali sono le varie anime della maggioranza su cui poggia e che appunto non è disposto anche dal punto di vista europeo e internazionale a svolgere esclusivamente i cosiddetti compiti a casa. Diciamo che se volessimo sintetizzarla, Draghi interpreta il vincolo esterno in maniera attiva, quando per tanti anni abbiamo visto l'interpretazione del vincolo esterno in maniera passiva. Questo mi sembra il cambiamento maggiore, insieme a un altro che è ancora rimasto sotto traccia ma è evidente, che è stato quello di aver avuto la lungimiranza di imbarcare il centrodestra al governo e quindi dare rappresentanza agli imprenditori, dare rappresentanza alle partite IVA che costituiscono il grosso dell'elettorato di Forza Italia e della Lega, e naturalmente anche una rappresentanza al nord molto penalizzato invece dagli orientamenti.
Abbiamo una notizia, che possiamo commentare subito qua in presa diretta. Abbiamo la Ursula von der Leyen che dice: AstraZeneca deve rispettare il contratto, altrimenti bloccano le esportazioni delle dosi del vaccino di Oxford verso altri paesi. L'ho appena detto, ti leggo la frase testuale: abbiamo la possibilità di vietare un'esportazione pianificata. Questo è il messaggio ad AstraZeneca. Rispetti il contratto con l'Europa prima di iniziare a consegnare in altri paesi. Mi pare un messaggio chiaro, anche perché l'azienda aveva comunicato poco prima che ci sarebbero stati dei ritardi. Draghi in questo, insomma, è stato una sorta di innesco.
Di precursore, diciamo. Sì. Beh, ma lì probabilmente ci si è resi conto in maniera abbastanza classica che nella negoziazione, nonostante l'elefantiaco apparato tecnocratico e burocratico dell'Unione Europea, ci siano stati degli errori. E ci si è resi conto anche che l'Europa era in una posizione di debolezza, perché l'Europa non controlla tutta la filiera dei vaccini, cioè non c'è per il momento, almeno in questa prima fase, una produzione che avviene interamente sul continente, e questo naturalmente pone il continente in una situazione di debolezza nell'approvvigionamento. È evidente che, essendo in una situazione di emergenza, l'idea di frenare momentaneamente le esportazioni per capitalizzare in pochi mesi la vaccinazione appare sensata, e appare sensata anche come rimedio, ahimè, agli errori fatti alla amministrazione von der Leyen.
Anche perché gli Stati Uniti fanno altrettanto, hanno usato i poteri speciali di guerra per comunque privilegiare prima gli americani. L'America First di Trump, Biden lo ha trasferito sui vaccini proprio.
Sì, è stato azionato il famoso Defense Production Act, se non sbaglio, sì. Che è una legge che è stata varata tra il 1949 e il 1950, all'epoca c'era la guerra di Corea all'orizzonte, e che serve essenzialmente per controllare e nazionalizzare, dal punto di vista, diciamo, del commercio, ciò che serve per la vittoria e per la conduzione di una guerra, in questo caso applicato alla pandemia. Già i primi passi della mossa Trump, che però aveva più resistenza nel suo partito, più libero scambista, diciamo, su questo punto, mentre invece Biden ha completato questa attivazione, cosa che rende gli Stati Uniti, diciamo, più protezionisti, più assimilabili, almeno su queste questioni, a una grande isola che innalza le barriere rispetto appunto agli Stati Uniti, che abbiamo in mente come luogo di libero scambio. Quindi sì, naturalmente in situazioni eccezionali io sono dell'idea che le regole tradizionali possono essere derogate per un periodo di tempo limitato, ma importante per superare la crisi, perché poi rimanere invischiati nella crisi è peggio di una sospensione momentanea della normalità.
Ma non ci sono dubbi. E tra l'altro bisogna anche ricordare il fatto che insomma, questa forte azione di Draghi sull'autonomia decisionale dell'Italia appunto nell'emergenza non si scontra affatto con l'atlantismo e l'europeismo, che sono poi i pilastri, diciamo, ideali dell'azione del governo Draghi. Lui l'ha ribadito anche ieri questo: nessuna confusione con strani accordi stipulati in passato, parlo dell'intesa sulla Via della Seta con la Cina, e anche una chiarezza dei rapporti nei confronti della Russia, no?
Sì, senza dubbio. Draghi, secondo me, per certi aspetti è più atlantista che europeista, paradossalmente, nel senso che sa bene che l'Europa è un luogo istituzionale in cui si contrattano delle condizioni, in cui diciamo alcune competenze vengono messe in comune, ma su quello c'è sempre un orizzonte di trattativa di interessi nazionali. Non c'è una visione idealizzata dell'Europa come spesso ci è stata presentata dai maggiorenti del PD in particolare. Quindi c'è su questo appunto un certo pragmatismo anche su questo, mentre invece sul lato dei rapporti oltreoceano Draghi è stato molto chiaro, anche nei suoi discorsi la Cina non è mai esistita realmente, molto freddo diciamo dal punto di vista strategico nei rapporti con Pechino, continueranno naturalmente quelli commerciali perché questo avviene anche in termini di trattati con l'Unione Europea, però c'è sicuramente su questo una grossa discontinuità con il governo precedente, che invece era estremamente interessato anche dal punto di vista infrastrutturale a legarsi con la Cina. Quindi Draghi va inserito all'interno, diciamo, di un gioco più ampio, sia dell'imperialismo americano, sia di prendere l'Europa per quel che è, sia in termini di rapporti di forza, sia in termini di funzionamento istituzionale.
Senti, dal punto di vista dell'uomo politico, Draghi, ci sta bene il libro che tu hai scritto, il cui titolo è, ce lo ricordi?
Sì, L'ingranaggio del potere, uscito alla fine del 2020 con Liberi Libri, l'introduzione si apre in realtà con Mario Draghi e Whatever It Takes e poi con il suo ultimo discorso su politica e competenza prima di lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea. Naturalmente il libro è stato scritto negli ultimi 2 anni, tra il 2018 e la metà del 2020, quindi il fatto che Draghi potesse diventare Presidente del Consiglio non era, diciamo, ancora nell'aria, però
Beh, noi lo scrivevamo in lungo e in largo, ecco.
a volte capita di annusare prima quel che può succedere. E quindi, diciamo, è un libro che analizza un po' la storia della tecnocrazia e quanto gli apparati tecnici, pubblici, privati, istituzioni non rappresentative, come appunto le banche centrali, come le authorities, come le burocrazie sovranazionali, i tribunali siano diventati estremamente influenti nella vita delle nostre democrazie, tali da trasformarle in delle tecnodemocrazie, dico io nel libro, cioè una fusione tra tecnocrazia e
Eh
democrazia.
certo, e
E
questo è
Draghi
l'oggetto.
paradossalmente diventa, diciamo, un po' il collettore di tutto
Eh
questo.
certo, beh, è l'ingranaggio del potere, come
Esattamente.
titola il tuo libro. Ecco, questo ingranaggio, questa macchina che abbiamo visto all'opera ieri in maniera compiuta, beh, implica una trasformazione, è una sorta di rivoluzione di stile e di sostanza del nostro sistema politico. Sei d'accordo?
Sì, senza dubbio. Bisognerà capire in futuro dove questo ingranaggio del potere azionato da Draghi, che vede Draghi oggi protagonista, ci porterà. Ad oggi noi possiamo dire che dopo i 2 anni di cortocircuito tra l'establishment liberal e i movimenti nazionalpopulisti, oggi c'è stata una sorta di operazione podestarile, no? In cui il podestà Draghi, tecnico che mette tutti d'accordo e che riunisce per molti aspetti l'establishment italiano, sia quello urbano che quello periferico, quindi sia gli elettori del funzionariato pubblico del PD che quelli dell'imprenditoria leghista, mettiamola così, sono ricompresi all'interno di questa grande azione sotto questo grande ombrello.
Sì.
Cosa cambia Draghi? Draghi spezza alcune questioni, come tu dicevi prima, ideologiche a sinistra, cioè l'idea di fare dei patti innanzitutto con la destra per governare, alcune ortodossie economiche come appunto quella del MES spazzata via da Draghi così con un colpo rapido
Sì.
e versatile. Dall'altro lato invece elimina dal lato destro quello che noi molte volte sull'Ista abbiamo chiamato, ti ricorderai, il sovranismo immaginario, cioè questa
Sì.
idea che l'Italia possa tornare ad essere una sorta di isola, una nazione a sé
Sì, da
stante,
sola, così,
sconnessa da tutto,
nell'universo.
comunque con una sopravvalutazione delle potenzialità dell'Italia in termini di contesto eccessive, perché appunto siamo un paese oramai fortemente dipendente dagli altri, come gli altri sono dipendenti da noi,
Ma
quindi questo è un
neppure
po'.
la Germania lo pensa.
Esattamente, esattamente. Quindi questa grande moderazione e riconciliazione ad oggi sembra funzionare intorno a questa personalità nuova e straordinaria per la politica italiana, proprio perché
Lorenzo,
è riuscito a fare una cosa che non era nell'altro.
Ci sono delle nemesi però, perché voglio dire, il PD che governa con la Lega, il PD che cambia il segretario quando arriva il governo Draghi e passa da un segretario di sinistra a sinistra, come Nicola Zingaretti, ottima persona, intendiamoci, a un segretario centrista come Enrico Letta, beh, quello è un fenomeno. Ma ce n'è anche un altro, la Lega che vota il Recovery Fund e va a sua volta a governare in un esecutivo guidato da un ex banchiere centrale, e che banchiere centrale, insomma. Che quello è un altro fatto. Il Movimento 5 Stelle che va dentro il governo Draghi con Grillo, che molto intelligentemente dice no, io sono draghista, oppure usando il paradosso che a lui piace tanto, che Draghi è un grillino, no? Allora, tutti questi fenomeni, per non parlare dei piccoli partiti di centro che sono praticamente esplosi, una specie di scissione dell'atomo. Beh, siamo, mi pare, di fronte all'inizio di un cambiamento della mappa politica e ideale dei partiti, sì o no?
Sì, c'è un prezzo da pagare naturalmente nelle scelte che si fanno, e quindi Zingaretti ha pagato il suo prezzo, per certi versi Di Maio ha pagato il suo prezzo, cioè quello della scomparsa dell'autonomia dei 5 Stelle e della sua leadership, sostituito da Conte. Il prevalere nel PD, come tu dicevi, dell'anima democristiana su quella socialdemocratica, e nella Lega un processo appunto di moderazione, di normalizzazione come destra, che nessuno poteva immaginare anche fino solo a un anno fa. Quindi per questo Draghi ha questa funzione un po' fuori dall'ordinario e di grande podestà che pacifica i conflitti. Ora, questo scenario, diciamo, può riorganizzarsi, secondo me, in due modi essenzialmente. Un modo che è quello indicato da Enrico Letta, cioè tornare al Mattarellum, quindi tornare a una sorta di ricomposizione tra due poli a trazione moderata, nel senso di Lega, Forza Italia, lato destro, PD, lato sinistro, i quali possono andare eventualmente a governare da soli nell'ottica di un sistema rimaggioritarizzato, mettiamola così, quindi con una legge che possa favorire questo processo. L'altra possibilità invece è, qualora questa opzione non si concretizzasse, non è facilissimo arrivarci, può essere invece la creazione di una convergenza al centro, cioè vedere nuovamente, anche in un'ottica post-elettorale, quello che abbiamo visto con questo governo Draghi, cioè forze politiche che tutto sommato hanno avviato una collaborazione che durerà un anno e mezzo, al massimo due anni, ma che comunque l'hanno avviata inaspettata, e che in futuro, in un'ottica di governi di larghe intese o di coalizioni, può comunque strutturarsi intorno al centro, e può comunque vedere Forza Italia, Lega e PD e, come dire, entrare in una qualche forma di cooperazione. Questi mi sembrano i due possibili scenari,
sì,
oggi.
Tra l'altro,
difficile dire quale sia preferibile, però cambia molto rispetto a quello a cui avevamo, cioè
certo,
una scomposizione che sembrava andare verso il proporzionale con una progressiva estremizzazione. Poi vedremo se Draghi avrà, diciamo, un buon successo o meno. Un buon successo va a favore della moderazione. Un governo più faticoso può andare a favore invece di una ripolarizzazione.
Sì, tra l'altro c'è uno scenario europeo favorevole all'Italia. Abbiamo il declino dell'era Merkel, la cancelliera non si ricandida, e la coalizione dell'Unione in Germania è in grande difficoltà, sono scesi nei sondaggi per la prima volta sotto il 30% CDU e CSU, e hanno perso le elezioni, due elezioni importanti pochi giorni fa. In più la Francia ha i suoi problemi, insomma Macron non è che cammina sul velluto, diciamo, e Draghi ha una possibilità, quella di essere il punto di riferimento, e sta accadendo, mi pare, di una fase nuova dell'Unione Europea nell'ordine post-pandemico. Che ne dici?
Sì, diciamo la questione tedesca resta la più interessante perché lì c'è un vuoto di leadership lasciato dalla Merkel, molto importante e che ancora non abbiamo capito come sarà colmato. Dovremmo vedere le proporzioni dei rapporti tra i Verdi, tra i socialdemocratici e tra la CSU, CDU stessa. Naturalmente arrivare in questa epoca di rinnovamento tedesco con un uomo che conosce bene la Germania e il suo establishment economico-finanziario è sicuramente meglio che arrivarci invece più impreparati. Quindi su questo Draghi può essere di grande aiuto, soprattutto appunto dall'autunno in poi. Diversa la questione dei rapporti con la Francia. Con la Francia Macron a me pare più saldo rispetto ad altri leader europei, almeno per il momento, nonostante il paese in sé abbia dei problemi socio-economici pressanti. E con Macron a livello europeo si può pensare di costruire un'alleanza soprattutto sulle politiche economiche. Più difficile il rapporto bilaterale con la Francia, che sappiamo essere il nostro primo competitor, soprattutto su questioni industriali, finanziarie e assicurative, in cui i francesi cercano di mangiarsi aziende italiane su cui c'è una vigilanza
Sì.
forte dei nostri apparati e del governo. Però sicuramente entrare in questa era con Draghi, e che Draghi può significare con un Draghi a Palazzo Chigi, ma anche con un Draghi al Quirinale a gennaio-febbraio 2022, beh, sicuramente lascia un punto di riferimento in un paese, l'Italia, che è tradizionalmente noto per non dare punti di riferimento.
Poi vedremo se 2022 o se ci sarà una soluzione ponte con il presidente Mattarella che fa un altro pezzo di mandato e poi forse Draghi, vedremo. Draghi potrebbe pure scegliere di fare una sorta di ciclo dal nuovo De Gasperi e vedremo perché qua la partita è aperta. In questo quadro dell'Europa, pur non essendo più nell'Unione, c'è un paese che sulla vaccinazione ha costruito un successo, bisogna dirlo. Sto parlando ovviamente di Bojo, di Boris Johnson. E dopo i primi tentennamenti che hanno avuto tutti, sia chiaro, questo qui ha messo in piedi una macchina eccezionale sulla vaccinazione. Insomma, il Regno Unito procede alla grande. Che cosa è
Ma
successo?
sai, innanzitutto ho appena uscito un libro interessante, soprattutto per il titolo, di un giornalista britannico che ha una biografia di Boris Johnson che si chiama The Gambler, cioè l'uomo che scommette, l'uomo che gioca tutto, si gioca tutto, che è appunto
Direi
un'ottima
che The Gambler
rappresentazione,
funziona,
è perfetto,
sì, è lui.
per Boris Johnson. Ma sai, Boris Johnson è l'uomo dalle sette vite, vilipeso dai mainstream media europei e continentali, preso peraltro invece sul serio dai negoziatori di Brexit, anche europei, che forse hanno capito meglio di altri la pasta dell'uomo, però Boris Johnson, insomma, sembrava destinato a guidare un governo estremamente debole e impantanato della Brexit. Ha stravinto le elezioni e ha portato a casa la Brexit sia nelle negoziazioni con l'Europa sia sul fronte interno. Sembrava aver preso sotto gamba il virus, anche su pressioni del partito che diciamo recalcitrava al lockdown, poi ha ripreso in mano la situazione, ha messo in moto una macchina formidabile perché da un lato c'è la produzione del vaccino AstraZeneca, dall'altra una vaccinazione di massa che ieri ha toccato i 660.000 vaccinati, quindi siamo a 5 volte il
In
livello
un
attuale
giorno.
dell'Italia in un giorno, 5 volte l'attuale dell'Italia, e lui stesso appunto prevede un'uscita molto rapida dalle misure
Sì.
restrittive che è stato costretto ad adottare. Ed oggi il suo partito.
Ti interrompo un attimo solo per dare degli elementi, no, di fatti, di numeri. Stati Uniti, dosi 115 milioni, Cina 64 milioni, India 39 milioni, Regno Unito 27 milioni. E l'Italia 7,3 milioni, giusto per dare un paragone, ma la
Sì,
Francia
dobbiamo considerare che
7,9 milioni.
la popolazione del Regno Unito è molto più vicina a quella dell'Italia che non
Certo.
a quella degli Stati Uniti, quindi il dato è naturalmente ancora più
Dato
impressionante, visto la.
impressionante. non ci
naturalmente
sono
anche lì è un grande, diciamo, la grande scommessa di un grande politico, quella di dare una dose intanto a tutti e poi vedere, no? Naturalmente è un rischio che Johnson si è assunto, una decisione estremamente politica che però sembra funzionare e dare i suoi frutti. Questo ha riportato peraltro il suo partito molto in alto nei sondaggi e messo in difficoltà il leader laburista.
Sì, infatti mi hai preceduto, perché i laburisti non c'è partita per loro in questo momento.
Non c'è partita perché Johnson alla fine è riuscito ad assommare la forza del politico democratico e anche notevolmente populista con però la capacità organizzativa e decisionale dei manager, e questo lo rende il premier al momento forte e saldo, proiettato peraltro anche oltre i confini britannici con la sua strategia di Global Britain. E quindi un giorno, quando riscriveremo la storia, forse bisognerà raccontare quanto questo personaggio sia stato preso sotto gamba da osservatori di varie parti, ma in particolare appunto dell'Europa continentale, perché in realtà è un po'.
Beh, e poi c'è tutta la questione della stampa liberal, no? Che lo ha trattato come un buzzurro, usiamo questo termine. Quando parliamo invece
sprovveduto, e ricordiamo che ovviamente nel mentre, diciamo, si lodava poi il duo Conte Casalino mentre si faceva questa operazione con Boris Johnson, quindi diciamo che questo la storia è sempre infida, diciamo così. Poi
Anche perché però, Boris Johnson viene fuori dall'università di Oxford, legge correntemente il greco e il latino, è un saggista formidabile, vi assicuro, vi consiglio di leggere la sua biografia di Winston Churchill e non solo. E insomma, dall'altra parte noi avevamo un sistema che diceva che Conte era uno statista, e abbiamo avuto anche qualche segretario di partito che lo qualificava come il grande federatore. Insomma, come sempre la realtà fa giustizia.
Esatto, la realtà poi mette sempre le cose in ordine, anche le capacità degli uomini. Quindi da questo punto di vista Johnson è sicuramente saldo al suo posto. Devo dire, anche proprio per, diciamo, non essere eccessivamente partigiani su questo, che Macron, dall'altro lato politico, pure se l'è cavata tutto sommato piuttosto bene, non nella vaccinazione, ma in generale comunque nella gestione della pandemia, nella gestione dei rapporti.
E nella gestione di una
europei.
Francia divisa, poi, perché dobbiamo ricordarci. Poi
questo, diciamo, ci deve fare interrogare ancora una volta come italiani sul perché poi noi l'unico leader, diciamo, più spendibile lo avevamo fuori dalla politica, cioè Draghi stesso, e invece perché, insomma, altri grandi paesi poi pescano da processi tutto sommato democratici i propri leader giovani.
Io
preparati.
Ho una risposta a questo tuo quesito, ed è che non funzionano i partiti, che sono i corpi intermedi, così si dice, dai quali poi viene fuori la classe dirigente.
C'è anche un sistema istituzionale e costituzionale che è refrattario a quel tipo di leadership.
Sì. E
cioè,
poi mi spiace dirlo,
italiano non sarebbe mai diventato presidente.
Sì, e poi mi spiace dirlo, perché tu sei anche un docente della LUISS, ma c'è un problema di collegamento dell'università con la realtà. Non so se condividi, però insomma.
Sì, diciamo che noi non abbiamo nel nostro sistema diciamo delle università di eccellenza capaci di influenzare la selezione della classe dirigente pubblica come altri paesi, Oxford e Cambridge, l'ENA o l'École Normale Supérieure in Francia. Noi diciamo, abbiamo delle università che spesso sono anche delle punte di eccellenza, ma svincolate molto spesso dalle carriere pubbliche, quindi dalle carriere politiche o dalle carriere di dirigenza amministrativa, e questo secondo me è un grave vuoto che dovremmo cercare prima o poi di colmare. In Italia invece c'è sempre una grossa sfiducia nei confronti della politica, e anche chi in un'università magari prestigiosa vuole avviarsi alla carriera politica non viene particolarmente incentivato dal sistema a farlo, e questo è un problema, perché poi ne risente la qualità.
E l'università deve stare nell'ingranaggio del potere, per riprendere il titolo del tuo libro, caro Lorenzo. Bene, mi pare di aver fatto una chiacchierata a 360 gradi con te su quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore. Abbiamo di fronte ovviamente una grande novità, che è quella di Draghi a Palazzo Chigi. Vediamo delle trasformazioni. Con che canzone chiuderesti questa nostra chiacchierata, Lorenzo Castellani?
Ma io chiuderei con trova un classico del rock, dai, che penso serva un po' di energia. Beh, per andare a vaccinare a tamburo.
E allora ti regalerò un brano degli AC/DC. Grazie a Lorenzo Castellani. Ciao.
Grazie a te, ciao Mario.
Eccoci qua, vediamo un po' se ci sono delle notizie ancora, giusto per fare una copertura all'istante. Confcommercio dice che i 32 miliardi del decreto varato ieri dal governo non bastano, ne servono di più, si dice sempre così, e va da sé, la crisi è indubbiamente grande. Figliolo e Curcio si vaccinano con AstraZeneca, e quindi il capo della protezione civile e il commissario straordinario l'hanno fatto oggi alla Cecchignola, e mi pare che il resto sia un po' ordinaria amministrazione. Radio List finisce qui, vi lascio ancora un po' di musica degli AC/DC. Ciao. I know.